serata, benvenuti, bentornati. Soltanto una breve introduzione, perché poi nell'arco della lettura verrà presentato Leopold Senghor, questo poeta che si è occupato di trasmettere attraverso la poesia e il suo operato la negritudine. Questo è un po' il tema. Teniamo presente che stiamo celebrando la Pasqua noi cristiani fino a Pentecoste e la viviamo in comunione con quanti la celebrano in tempi diversi. Stasera Mohamed Ba e Chiara ci faranno assaporare appunto il pensiero di questo poeta che non ha bisogno appunto di ulteriori parole. Ci mettiamo in ascolto.
Senghor della negritudine. La fortuna della poesia negroafricana in Italia è ancora lontana dalla popolarità che ha oggi la poesia negroamericana, quasi che nel grande moto dell'emancipazione che ha percosso il continente nero, l'Italia sia rimasta guardinga nel riconoscere l'autonomia di quella civiltà e nel far proprie le voci che drammaticamente la richiamavano dall'altra parte del Mediterraneo. Senghor, poeta, negro, educato nei licei parigini e formatosi sull'eco della lezione surrealista. Questo africano, nero, parlava latino e citava Tacito. Leopold Sedar Senghor, il profeta della negritudine, è morto vecchissimo, come si addice all'uomo simbolo di una grande tribù. Celebrità della cultura mondiale, uno degli immortali dell'Accademia di Francia, veniva da un ignoto villaggio del Senegal, dove nacque nel 1906. Mezzo secolo dopo, fu il primo presidente del suo paese, quando la Francia, nel 1960, gli concesse l'indipendenza. Lo guidò per 20 anni esatti, rieletto più volte democraticamente. E, cosa singolare, proprio lui, cattolico, in un paese al 97% musulmano e, cosa ancora più singolare, in un continente affollato di generalissimi che regnavano con la pistola in pugno. Si laureò alla Sorbona, diventò professore di latino e si mise a scrivere poesie. Negritudine era la parola che piaceva a Senghor, ma non aveva niente a che fare con le sue poesie. Rilesse i quaderni diversi accumulati negli anni e si accorse che erano francesi, pallide imitazioni della cultura dei colonizzatori. Fu la sua unica ribellione. Fece un gran falò di tutte le poesie giovanili e decise di diventare un poeta africano. Rincominciò da capo e si accorse di far politica, scrivendo dell'Africa, delle tradizioni, di usi, di costumi e delle lacrime degli schiavi. La negritudine era lì. Senghor governò da filosofo e impose nelle scuole l'insegnamento del greco e del latino, accanto alle 6 lingue principali del paese. Aveva capito che solo uomini completi potevano e possono difendere la propria cultura e la propria identità. Senghor riteneva la poesia un atto d'amore verso qualcuno o qualcosa, verso la natura, verso l'uomo, verso gli altri, verso l'universo intero, e dunque un moto interiore e una presa di consapevolezza planetaria, senza i quali l'uomo completo non può essere, non è. Oggi che Senghor ha varcato la linea popolare della vita, voi mi chiederete, perché leggerlo? Io vi rispondo, un uomo è morto, un poeta è vivo. La sua poesia comunica uno slancio verso l'altro, verso una storia di umanesimo, di armonia, che le dure prove della vita e del tempo non riusciranno mai ad erodere. Perché mormora sottovoce, dialoga sempre con voi, con qualcuno e con qualcosa, e poesia comunicante, da essere a essere. E in questo nostro folle mondo, pieno di rumore e di furore, è una vera e rara poesia della gioia. Che cos'è l'Africa? L'Africa è prima di tutto un modo diverso di intendere il mondo. Ecco come ce la presenta David Diop, senegalese nato in Francia, che morì in un incidente aereo mentre si avvicinava alla costa africana, che vedeva per la prima volta.
Africa. Africa, Africa mia, Africa fiera di guerrieri nelle ancestrali savane, Africa che la mia ava canta in riva al fiume lontano, mai tu veduta, ma del tuo sangue colmo ho lo sguardo, il tuo bel sangue nero sui campi versati, il sangue del tuo sudore, il sudore del tuo lavoro, il lavoro di schiavi, la schiavitù dei tuoi figli. Africa, dimmi Africa, sei dunque tu, col dorso che si piega e si prosta al peso dell'umiltà, col dorso tremante striato di rosso che acconsente alla frusta sulle vie del sud. Allora mi rispose grave una voce, figlio impetuoso, il forte giovane albero, quell'albero laggiù, splendidamente solo fra i bianchi fiori appassiti, è l'Africa, l'Africa tua, che di nuovo germoglia, pazientemente, ostinatamente, e i cui frutti a poco acquistano l'amaro sapore della libertà.
La memoria dell'Africa è più spesso nelle cose che negli uomini o nei libri, scrive il poeta senegalese Birago Diop.
Ascolta più spesso le cose che gli esseri. Senti la voce del fuoco, la voce dell'acqua. Ascolta nel vento i cespugli in singhiozzi, il respiro dei antenati. Coloro che sono morti non sono mai partiti. Sono nell'ombra che si rischiara, nell'ombra che si fa scura. I morti non sono sotto la terra. Sono nell'albero che fremme, sono nel tronco che gemme, sono nell'acqua che scorre, sono nell'acqua che dorme, sono nella campana, sono tra la gente. I morti non sono morti.
Ascolta più spesso le cose che gli esseri. Coloro che sono morti non sono mai partiti. Sono nel seno della donna, sono nel bambino che piange, sono nel tizzone che brucia. I morti non sono sotto la terra.
Sono nel fuoco che si spegne, sono nell'erba che piange, sono nella roccia che gemme, sono nella foresta, sono nelle case. I morti non sono morti.
Ascolta più spesso le cose che gli esseri. È il respiro degli antenati che ripeto ogni giorno, il grande patto che ci lega agli spiriti, che dimorano nei letti e sulle rive dei fiumi.
Nella roccia che gemme, nell'erba che piange, spiriti che si muovono nell'ombra che si rischiara, nell'ombra che si fa scura, nell'albero che fremme, nel tronco che gemme, nell'acqua che scorre, nell'acqua che dorme.
Spiriti più forti, che hanno preso il respiro dei morti, che non sono morti, che non sono partiti, che non sono più sotto la terra. Ascolta più spesso le cose che gli esseri, è il respiro degli antenati.
Il passato del continente nero è dovunque, è come un soffio che l'africano avverte. Solo chi sente i suoi piedi sprofondare nella sua terra è libero di essere ospitale. L'africano impara a lasciar crescere quello che nasce, gustare ciò che è maturo e seppellire ciò che è morto. Ce ne parli, Senghor.
colui che tutto ha perduto. Risa il sole nella mia capanna e le mie donne, belle e flessuose, e rampalma alla brezza della sera, scivolavano i figli sul grande fiume, come morte profondo, e le mie piroghe lottavano con i coccodrilli. Materna, la luna si univa alle danze, frenetico e grave tantam il ritmo, tantam di gioia, tantam spensierato, fra i fuochi di libertà. Poi un giorno il silenzio, del sole i raggi parvero oscurarsi, nella capanna d'ogni senso vuota, le bocche rosse delle mie donne premevano, le labbra dure e sottili dei conquistatori dagli occhi d'acciaio, e i figli miei lasciarono la quieta nudità per l'uniforme di ferro e di sangue. E più non ci siete neppur voi, tantan delle mie notti, tantan dei miei padri, le catene della schiavitù han straziato il mio cuore. Senghor amava raccontare la società matriarcale.
Donna nera, vestita del tuo colore che è vita, della tua forma che è bellezza, sono cresciuto alla tua ombra. La morbidezza delle tue mani bendava i miei occhi. Ed ecco che nel cuore dell'estate e del mezzogiorno ti scopro, terra promessa dall'alto di un alto colle calcinato, e la tua bellezza mi fulmina in pieno cuore come il lampo di un'aquila.
Donna oscura, frutto maturo della carne soda, buia estasi del vino nero, bocca che fa lirica la mia bocca, savana dagli orizzonti puri, savana che frena le fervide carezze del vento dell'est, tantam scolpito, tantam teso, che rimbomba sotto le dita del vincitore, la tua voce, grave di contralto, e il canto spirituale dell'anima.
Donna nera, donna scura, olio che nessun soffio increspa, olio quieto ai fianchi dell'atleta, ai fianchi dei principi del mare, gazzella dei legami celeste, le perle sono stelle sulla notte della tua pelle, delizie dei giochi dello spirito, i riflessi dell'oro tormentano, screziandola la tua pelle, e all'ombra della tua chioma si illumina la mia angoscia al vicino sole dei tuoi occhi.
Donna nera, canto la tua bellezza che passa, forma che fisso nell'eternità, prima che il destino geloso non ti riduca in cenere per nutrire le radici della vita.
Bellezza nera, amo il tuo sguardo di fiera e la tua bocca dal gusto di mango, Fatima. Il tuo corpo è pepe nero che attizza il desiderio, Fatima, al tuo passaggio la pantera è gelosa del caldo ritmo del tuo fianco, Fatima. Quando danzi nel chiarore delle notti il tam-tam, Fatima, anzima sotto l'uragano tamburo del grio, e quando ami, Fatima, è il tornado che s'abbatte e tuona, e colmo mi lascia del respiro di te, Fatima.
In Africa, la musica e la danza sono veicoli della volontà degli antenati. A una danzatrice negra. Negra mia calda voce d'Africa, terra d'enigma e frutto di ragione, danza per la nuda gioia del tuo sorriso, per l'offerta del tuo seno e di segreti virtù, danza per l'aurea leggenda di notte nuziali, per i tempi nuovi e secolari ritmi. Negra infinito trionfo di sogni e di stelle, amante docile alla stretta dei Cora, danza per la vertigine, per la magia delle reni che il mondo rincominciano.
Danza sei, e intorno a me bruciano i miti, intorno a me le parrucche del sapere in gran fuochi di gioia nel cielo dei tuoi passi. Danza sei, e i falsi addì ardono nella tua fiamma verticale. Tu sei il viso dell'iniziato che sacrifica la follia ai piedi dell'albero guardiano. Idea del tutto sei e voce dell'antico. All'assalto delle chimere gravemente protesa, sei il verbo che esplode in razzi miracolosi sulle rive dell'oblio. Chi lancerà il grido di gioia per risvegliare i morti, gli orfani e la uora? Chi restituirà memoria della vita all'uomo nelle speranze sventrate? Ci chiamano uomini del cotone, del caffè, dell'olio. Ci chiamano uomini della morte. Ma noi siamo gli uomini della danza, i cui piedi rinvorifero colpendo il suolo duro.
Non sempre l'Occidente ha saputo comunicare con l'Africa, calandosi nelle sue specificità culturali, sociali e religiose. Colt ce ne parla nel suo libro Lotta di Negro contro Cane.
Coloro di Musondara, Nikina ka Bayorola, Bayorola di Musobara.
Niente. E così sua madre girerà tutta la notte per il villaggio, continuando ad urlare se non le si renderà il corpo. Una notte terribile, signora. E nessuno potrà dormire per le urla della vecchia, ed è per questo che sono qui.
È la polizia o il villaggio che vi manda?
Sono al Burì, signora. Vengo a cercare il corpo di mio fratello.
Ah, sì. Una disgraziata caduta. Domani avrete il corpo. Sì, si è dovuto portarlo all'infermeria per aggiustarlo un po'. Portate le mie condoglianze alla famiglia. Io le faccio a voi. Ah, che storia disgraziata.
Disgraziata sì, disgraziata no. Se non fosse stato un operaio, la famiglia avrebbe sotterrato la carcassa dicendo: una bocca in meno da sfamare. In ogni caso è davvero una bocca in meno da sfamare, visto che il cantiere sta per chiudere e che tra poco lui non sarebbe più stato un operaio. Dunque, entro breve tempo, sarebbe stata una bocca in più da sfamare. Dunque, una disgrazia solo per poco, signora.
Non vi avevo mai visto da queste parti. Siete un funzionario? Avete la classe di un funzionario. Se siete della polizia, meglio ancora. Qui siamo in ottimi rapporti con l'autorità e me ne compiaccio.
Il villaggio parla molto di voi fin da quando siete arrivata. Allora mi sono detto, ecco l'occasione per vedere la donna bianca da vicino. Sa, io ho molte cose da imparare, allora ho detto alla mia anima, corri alle mie orecchie ed ascolta. Corri ai miei occhi e non perdere nulla di ciò che vedrai.
La famiglia vuole un indennizzo, lo daremo, naturalmente. Agli aventi diritto, se non pretenderanno troppo. Io sono abituata alle transizioni rapide. Di solito vengono due o tre persone, due o tre fratelli del morto, e la storia si risolve all'istante. Voi, però, sono sicura di non avervi mai visto prima.
Io sono venuto soltanto per recuperare il corpo di mio fratello.
Venite a bere un whisky, quasi non riesco a vedervi nell'ombra.
È impossibile, signora. Guardate i sorveglianti. Guardateli là, in alto. Sorvegliano tanto l'interno quanto l'esterno e mi guardano. Se mi vedono sedere con voi, non avranno più nessuna fiducia in me. Dicono che bisogna diffidare di una capra che vive nella tana di una leonessa. Non offendetevi per quello che dicono. Essere una leonessa è molto più onorevole che essere una capra.
Domani avete il corpo. Scusate il mio nervosismo. Sono appena arrivati turisti italiani, assieme a mio giovane marito, che non conoscono molto bene. Sono ore che sta disfacendo le valigie. Non so nemmeno che impressione gli ha fatto l'Africa. Sposarsi è davvero un gran trambusto. E lì, se ne sta lì. È davvero una cosa insensata, sposarsi in queste condizioni. Non è vero, signore?
Un uomo che va benissimo. D'altra parte, gli uomini dicono che le minestre migliori si fanno nelle vecchie pentole. Non offendetevi per quello che dicono. Gli uomini hanno i loro proverbi, ma questo è molto onorevole per voi.
Anche sposarsi è onorevole?
Soprattutto sposarsi. Bisogna pagarli il loro prezzo e poi tenerli al loro posto.
Come siete intelligente. Nel frattempo i bicchieri ci sono già, venite.
Non posso, signora. I miei occhi non sopportano la luce troppo forte che mettete di sera. Si strizzano, si irritano. Non sono abituati alla luce abbagliante che usate.
Mi sembra che mio marito stia arrivando. Venite, lo vedrete.
Lo vedrò. Da lontano.
Mi hanno detto che non aveva il casco. E questo ci solleva da ogni responsabilità.
Mi si dia il corpo senza il casco. Me lo si dia così com'è.
Non aveva il casco. Ha attraversato il cantiere senza casco. Non avranno nessun soldo. Diteglielo.
Io lo dirò. Niente casco, niente soldi. E porto il corpo con me.
Pensate al mio marito, è appena arrivato. Domani si sarà abituato. Ma questa sera, se vi sente, intravede qualcosa dietro l'albero con questi rumori, si spaventerà. Volete spaventare mio marito, signore?
No, non è questo che voglio. Voglio soltanto riportare il corpo alla sua famiglia.
Ascolta, l'impresa darà $150 alla famiglia e a lei io ne darò 200. E tanto lo so, ma questo, probabilmente, è l'ultimo morto che avremo sul cantiere.
Lo dirò alla famiglia. $150. E porto il corpo con me.
Sì, diteglielo. $150. Chiuderanno la bocca a chiunque. Quanto al resto, credetemi, signore, non interessa a nessuno. Il corpo.
Interessa a me.
Via di qui.
Presto.
Vi farò uscire.
Non uscirò.
Spaventerete i turisti italiani che stanno dormendo.
I turisti italiani non avranno paura di me.
Se non me ne andate, dirò ai sorveglianti di sparare su di voi. Ecco cosa farò.
Uno scorpione ucciso ritorna sempre.
Ma come siete coriaceo? Vi ho detto che stanno mettendo a posto il corpo e vi ho anche promesso dei soldi. È impossibile negoziare con voi. Fate uno sforzo.
Io sono venuto a cercare il corpo di mio fratello. Non voglio altro. E me ne andrò soltanto quando l'avrò avuto.
Io non capisco. Perché siete così testardo? Per un morto. Una cosa da poco.
Spesso la gente da poco vuole una cosa da poco.
Una cosa da niente.
Ma quella cosa da poco, la gente da poco la vuole.
E niente può distoglierla dal volerla e si farà uccidere per averla. E anche quando saranno stati uccisi, anche morti,
la vorranno ancora.
Chi era lui, Alburi? E perché ci tenete così tanto?
Molto tempo fa, io dissi a mio fratello: sento freddo. E mio fratello mi disse: è perché c'è una piccola nuvola tra il sole e te. E io gli chiesi: è possibile che questa nuvola mi faccia rabbrividire mentre tutto intorno a me brucia, la gente suda e il sole la coce? E lui: anch'io gelo. Allora ci siamo riscaldati insieme. Di seguito gli dissi: ma quando sparirà questa nuvola, in modo che il sole possa riscaldare anche noi? E lui: non sparirà. La piccola nuvola ci seguirà dappertutto, sempre tra il sole e noi. E io sentivo che davvero ci seguiva dappertutto e che in mezzo a gente che rideva, nuda nel calore del sole, mio fratello ed io gelavamo e ci riscaldavamo insieme. E allora mio fratello e io ci siamo abituati l'un l'altro a forza di riscaldarci sotto la nuvola. Le donne che scegliemmo si aggrapparono a noi e cominciarono a gelare anche loro, ma ci si riscaldava perché si stava schiacciati l'uno sull'altro a causa del freddo. E con noi vennero le madri delle madri, i loro figli, i nostri figli, una famiglia innumerevole dalla quale non si staccavano mai nemmeno i morti, che invece venivano custoditi in mezzo a causa del freddo. La piccola nuvola era salita verso il sole, togliendo del calore ad una famiglia numerosa, fatti di morti, di vivi e di nascitture, in cui ognuno era sempre più importante per ognuno. E per questo che vengo a reclamare il corpo di mio fratello che ci è stato strappato. Perché anche se è morto, noi abbiamo bisogno del suo calore per scaldarci. E anche lui ha bisogno del nostro per conservare il suo.
Quanto è difficile capirsi quando si è di provenienza diversa.
Senghor, è tra quei uomini che furono arruolati per venire a combattere contro le orde itreliane che avevano occupato l'intero continente, cancellando la libertà, la democrazia. Quindi Senghor, in mezzo ai fucilieri senegalesi, partecipò alla guerra. Fu fatto prigioniero nei campi nazisti. E ne parla nella sua opera.
Ritorno del figlio prodigo. Ancella fedele della mia infanzia, eccomi i piedi ingommati dal fango della civiltà. L'acqua pura sui miei piedi, ancella, e solo le loro piante bianche sulle stuoie del silenzio. Pace, pace e pace. Miei padri, sulla fronte del figlio il prodigo. Siate benedetti, miei padri, siate benedetti. sull'onore delle mie armi. Hanno fatto incidere mercenario. E sapevano che non chiedevo paga alcuna, soltanto 10 soldi. Per cullare il fumo del mio sogno e il latte per lavare la mia amarezza blu. Sui campi della disfatta, se ho rimpianto la mia fedeltà, è perché Dio aveva colpito la Francia con la sua mano di piombo. Siate benedetti, miei padri, siate benedetti. Per finire, Senghor ricorda i fucilieri senegalesi, morti per la libertà dell'Europa intera. Sono là, distesi lungo le strade conquistate, lungo le strade del disastro, come snelli pioppi, statue di dei drappeggiati nei lunghi mantelli d'oro. I prigionieri senegalesi, tenebrosamente coricati sulla terra di Francia. Ma invano fu stroncato il riso tuo, il fiore più nero della tua carne. Tu sei il fiore della bellezza prima, in tutto questo vuoto deserto di fiori. Sei il fiore nero dal sorriso grave, diamante d'un'epoca perduta. Voi siete il limo e il plasma della primavera virente del mondo. La carne siete della coppia primigenia, il ventre fecondo, il seme, e la foresta irriducibile, vittoriosa di fuoco e folgore. Il canto vasto del sangue vostro vincerà macchine e cannoni. La vostra parola palpitante, i sofismi e le menzogne, senza odio voi che ignorate l'odio, senza astuzia voi che ignorate l'astuzia. O martiri neri, razza immortale, lasciate che dica parole che perdonano.
Ecco, il perdono è una parola sacra per Senghor. Ci ha insegnato a perdonare. È quello che amava definire il giusto obbligo per sopravvivere. Perché aveva capito che puntare il dito verso l'altro, che male si era comportato, non avrebbe mai risolto il problema. E che usare quel male che ci colpì per costruire un ponte, agevolare il passaggio degli uni e degli altri, potesse rappresentare un'alternativa alla ragione della forza. Soprattutto per quei tirailleur senegalesi, quei fucilieri senegalesi che furono arruolati per combattere qui in Europa in una guerra che non li riguardava. Perché già dalla prima non furono felici di averne fatto parte. Anzi, sono stati usati. In una Germania ferita, in una Germania sconfitta, in una Germania commissariata, quei senegalesi furono stati messi a dover vigilare sui luoghi di passaggio dei cittadini. Provate a immaginarvi uno che ha sempre vissuto nella sua terra e all'improvviso si sente privo della libertà di circolare, girare, andare dovunque voglia. E chi doveva consentirgli l'autorizzazione per uscire da casa propria? Un africano. Quello fu il primo motivo della rabbia tedesca dopo la prima guerra mondiale. Anche perché il governo spesso di Vichy, quando tanti di questi furono catturati, riteneva che non fosse opportuno che siano i soldati francesi ad occuparsene, ma era meglio consegnare tutti quei prigionieri senegalesi alle SS. Sopravvissero in pochi. E quei pochi che ce l'avevano fatto, una volta rientrati a casa, non ebbero la possibilità di ritornare direttamente nei villaggi a raggiungere le loro famiglie, ma furono confinati in un campo chiamato Charoy. In quel campo ritirarono tutti i riconoscimenti ottenuti al campo di battaglia, le uniformi per quasi 6 mesi, perché l'idea sotto era che quei soldati, abituati a vivere per parecchi anni in Occidente, avessero acquisito una mentalità nuova e quindi lasciarli raggiungere i loro villaggi poteva essere pericoloso per il colonizzatore, perché potevano alimentare la rivolta nei villaggi. Allora quindi bisognava un po' purificare il loro cervello. Poi arrivò il momento della paga. Allora va spiegato meglio. Dopo la prima guerra mondiale rifiutarono tutti di lasciarsi trascinare nella guerra. E da quel momento fu scelto un senegalese di nome Blaise Diagne, che fu il primo deputato al Parlamento francese. E per convincere le popolazioni a venire a fare la guerra qua, una seconda volta, Blaise Diagne fu mandato. E Blaise Diagne parlò ai suoi fratelli dicendo loro: perché per noi una parola data è un dono di sé. Il fratello Blaise Diagne disse a tutti gli altri: questa volta le cose sono diverse, perché io vi do la mia parola. La promessa è questa: stesso sangue versato, stessi diritti acquisiti. Avrete gli stessi diritti dei vostri commilitoni francesi. Detta da un fratello, sembrava credibile. Allora si arriva al dunque, al momento della paga. Le uniformi, i riconoscimenti al valore militare potete tenervelo, ma perlomeno quanto ci dovete dare, ce le dovete dare. E noi? Eh sì, perché il livello di vita in Francia è molto più superiore al livello di vita in Senegal. E se noi vi diamo tutti quei soldi, rischiate di rompere la coesione sociale. E noi non ve lo possiamo dare. Ci fu una rivolta, sequestrarono i generali e nel 1944 li mandarono a carri armati, fucilieri, e furono tutti trucidati in quel campo di Tcharoïn. E a loro Senghor ha dedicato questa poesia. Ecco il sole che fa sorridere i vecchi sulle panchine, che i morti desterebbe sotto una terra madre. Sento il tuono dei cannoni, forse da Irun. Si infiorano le tombe, arde il fuoco davanti al mite ignoto. E voi, fratelli oscuri, nessuno vi ricorda. Promisero a 150.000 figli vostri la gloria di morire fra poco. Ringraziano finora gli oscuri futuri caduti, la nera infamia. Ascoltatemi, fucilieri senegalesi, nella solitudine della terra e della morte, nella vostra solitudine senza occhi e senza orecchie, non in quella della mia pelle oscura in fondo a questa provincia, senza neppure il calore dei vostri compagni stesi contro di voi, come allora in trincea e un tempo alle riunioni di villaggio. Ascoltatemi, fucilieri della pelle nera, anche se non avete né occhi né orecchie nel vostro triplo recinto di buio. Noi non abbiamo pagato le prefiche e neanche le lacrime delle vostre vecchie donne. Esse ricordano solo i vostri maestosi scatti d'ira, preferiscono l'ardore dei vivi, i gemiti troppo alti delle prefiche, le guance delle vostre donne troppo presto asciugate come durante la siccità, le lacrime più calde troppo chiare e troppo presto inghiottite da labbra dimentiche. Noi vi portiamo. Noi che scandiamo i vostri nomi nei mesi in cui moriste, noi vi portiamo in questi giorni di paura senza memoria l'amicizia dei commilitoni. Ah, potesse un giorno cantare, potesse cantare l'amicizia dei compagni, ardente come viscere, forte come tendini, insieme soave. Udite, morti distesi in fondo alle pianure del nord e dell'est, accogliete questo suolo rosso, questa terra sotto il sole estivo arrossato del sangue delle bianche ostie. Accogliete il saluto dei vostri neri commilitoni, fucilieri senegalesi, morti per la Repubblica Francese. Dopo un breve viaggio nella letteratura e la cultura negroafricana, noi vorremmo salutarvi, visto che questo era l'ultimo del ciclo di incontri che avevamo preparato con il Don. Noi vorremmo salutarvi con una immagine del cittadino moderno italiano che si alza, fa le sue cose, ma mai si ferma a chiedersi della provenienza di tutti quei oggetti che lo circondano nella sua quotidianità. Il cittadino italiano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello che ebbe origine nel vicino Oriente e gli scosta le lenzuola e le coperte, che possono essere di cotone, pianta originaria dell'India, o di lino, pianta originaria del vicino Oriente, o di lana di pecora, animale originariamente addomesticato nel vicino Oriente, o di seta il cui uso fu scoperto in Cina. E tutti questi materiali sono stati filati e tessuti secondo procedimenti inventati nel vicino Oriente. Si infila i mocassini inventati dagli indiani delle contrade boscose dell'est e va nel bagno, i cui accessori sono un misto di invenzioni europee e americane, entrambi di data recente. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai Sumeri o dai antichi egiziani. Tornato in camera da letto, prende i suoi vestiti da una sedia, il cui modello è stato elaborato nell'Europa meridionale, e si veste. Indossa indumenti la cui forma derivò in origine dai vestiti di pelle dei nomadi delle steppe dell'Asia. Si infila le scarpe fatte di pelle, tinta secondo un procedimento inventato nell'antico Egitto, tagliate secondo un modello derivato dalle civiltà classiche del Mediterraneo. Si mette intorno al collo una striscia dai colori brillanti, che è un vestigio sopravvissuto dai scialli che tenevano sulle spalle i croati nel XVII secolo. Andando a far la colazione, si ferma a comprare un giornale, pagando con delle monete che sono un'antica invenzione della Lidia. Al ristorante viene a contatto con tutta una nuova serie di elementi presi da altre culture. Il suo piatto è fatto di un tipo di teraglia inventato in Cina. Il suo coltello è di acciaio, lega fatta per la prima volta nell'India del Sud. La forchetta ha origini medievali italiane. Il cucchiaio è un derivato dell'originale romano. Prende il caffè, pianta abissina con panna e zucchero. Sia l'idea di allevare mucche che quella di mungerle ha avuto origine nel vicino Oriente, mentre lo zucchero fu estratto in prima in India per la prima volta. Dopo la frutta e il caffè, mangerà le cialde, dolci fatti secondo una tecnica scandinava con frumento originario dell'Asia Minore. Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si appoggia alla spalliera delle sedie e fuma, secondo un'abitudine degli indiani d'America, consumando la pianta addomesticata in Brasile o fumando la pipa derivata dagli indiani della Virginia o la sigaretta derivata dal Messico. Può anche fumare un sigaro, che ci è stato trasmesso dalle Antiglie attraverso la Spagna. Mentre fuma, legge le notizie del giorno stampate in un carattere inventato dagli antichi semiti, su un materiale inventato in Cina, secondo un procedimento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che si agitano all'estero, sei un buon cittadino conservatore con un linguaggio indo-europeo ringrazierà una divinità ebraica di averlo fatto al 100% italiano. Grazie. Grazie anche a Chiara. Grazie a tutti voi, grazie a Chiara che ci ha fatto il dono di accompagnarci in questo nostro cammino. Grazie a tutti voi per avermi sopportato per così tanto tempo. Io vi dico che da questa sera tolgo il disturbo. Una cosa è certa, da domani mi sentirò un po' orfano di voi. Però penso che una strada sia stata tracciata e avrò anche un altro indirizzo da mettere nei miei documenti. E un giorno potrei dire di aver soggiornato per qualche tempo qui da voi. Grazie anche a loro, grazie a tutti voi.
Siamo noi che dobbiamo grazie, non solo per questa serata, perché ogni volta che ci si incontra, specialmente con Juan, ecco, ci si arricchisce vicendevolmente. Noi vogliamo, come facciamo quasi sempre, lasciare un libro come ricordo di questa serata per te del ciclo di Maurizio Ambrosini, che verrà a parlare qui l'8 aprile sul tema, avete visto nei volantini, eventualmente prendeteli in fondo, sul tema appunto dello straniero, delle politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani. Questa è la sua pubblicazione, Non passa lo straniero, punto interrogativo. E come sempre noi ci autofinanziamo per quelle che sono le spese ordinarie, così, e se volete poi trovare la registrazione audio o video potete andare sul sito www.unachiesapiuvoci. Certamente con Mohammed ci si rivedrà presto, perché abbiamo un lavoro in sospeso, si sta studiando come presentarlo, come costruirlo, insomma, in modo che i messaggi, ecco, attraverso anche il racconto possano incidere molto di più sulla nostra vita. Ecco, salutiamo e ringraziamo anche i nostri amici, no? Che tentiamo di ospitare e soprattutto di inserire nel nostro contesto sociale per quanto è possibile, e tutti coloro che si adoperano, volontari che supportano, insomma, le cooperative per rendere un pochino più dignitosa l'accoglienza. Io concluderei con queste parole fuori d'uso, no? Ci alziamo in piedi, e sono parole di speranza, ma sono parole che abbiamo dentro, ma soprattutto hanno dentro coloro che subiscono ingiustizie, violenze, che devono scappare dalle loro terre perché martoriate. Sono di Jean Debrun, parole fuori uso. Un giorno impareranno delle parole che avranno difficoltà a capire, I bambini dell'India chiederanno che cos'è la fame. I bambini dell'Alam domanderanno che cos'è la segregazione razziale. I bambini di Hiroshima si stupiranno che cos'è la bomba atomica. E i bambini di tutte le scuole interrogheranno che cos'è la guerra. E tu risponderai loro e dirai: sono parole fuori d'uso, come le diligenze, le galere e le schiavitù, parole che non vogliono più dire niente. Per questo sono state tolte dal dizionario. Come pare che quando si sarà realizzato tutto questo, allora il mondo sarà più divino, no? E l'umano davvero sarà quello che dovrebbe ogni giorno essere. Grazie anche a te, Chiara, e a tutti voi che avete partecipato. Un buon rientro a casa e appuntamento prossimo, no, con Maurizio Ambrosini. Buona notte a tutti. Grazie.